ci siamo lasciati con giambi, con dattili e con anapesti. Eravamo alla lettura della Poetica di Orazio, capitolo secondo. Stiamo andando molto lenta della quarta epoca. Stiamo andando molto lentamente perché mi soffermo su alcuni passaggi importanti e cerco di fare con voi delle osservazioni legate anche alla produzione di Alfieri. Perché abbiamo parlato di giambi? Perché Alfieri ci ha messo di fronte un problema molto complesso, il problema del rapporto tra la metrica in volgare e il modello classico. E Alfieri stesso, in queste prime parti della quarta epoca, riflette a più riprese sui rapporti che deve istituire con la tradizione. Oggi leggeremo dei passi dove formalizza il suo metodo di lavoro. Quindi leggeremo il luogo in cui ci descrive il famoso ideare, stendere, verseggiare. In che cosa consiste? Nel momento in cui si confronta con l'attività concreta, pratica, di essere autore tragico, ci fa entrare nel suo laboratorio. Ed è molto interessante seguire i percorsi che lui stesso crea con la tradizione letteraria. Stiamo attenti perché è una duplice, è un duplice rapporto con la tradizione. Noi abbiamo incontrato la tradizione letteraria, quindi grandi autori della letteratura italiana, in due modi fino adesso. Quando li ha dovuti studiare, e quando era piccolo e non li ha capiti, piccolo insomma, giovane, non li ha capiti, li ha disprezzati, li ha poco considerati, e quando vi si è riavvicinato dopo la conversione. Adesso ci parla di un rapporto con la tradizione ancora diverso, perché è un rapporto che non serve per appropriarsi di una lingua, come quello che abbiamo letto la volta scorsa e anche la volta precedente, insomma, da quando abbiamo affrontato i suoi problemi di scrittore, ma il rapporto che si istituisce da autore drammaturgo. Ed è molto più sottile, perché i suoi modelli non sono modelli per imparare l'italiano, ma diventano modelli di stile e possono orientare o meno la sua scrittura. Per Alfieri questo rapporto, che può diventare anche di sudditanza verso i propri modelli, viene vissuto come tutti i vincoli per lui, come una perdita di libertà, e quindi avremo una reazione quasi paradossale, perché da un lato ci racconta di avere avvicinato la letteratura e anzi essersene abbeverato, mi sono invasato dalla lettura dei versi di Dante, di Petrarca, li ho letti 5 volte, e dall'altro alla fine ci dirà che prima di scrivere e verseggiare il suo testo faceva una specie di quarantena poetica, e cioè non leggeva gli autori, si distaccava da questo rapporto che altrove invece riconosce come vivificante con la letteratura, per paura di risultare troppo dipendente da quelle letture. Questo quindi è un punto che va toccato con attenzione, perché altrimenti rischieremmo di fare di tutta l'erba un fascio, cioè di considerare che il suo rapporto con la tradizione letteraria è solo in direzione di un nutrimento. Non è solo in direzione di un nutrimento, perché Alfieri ha molto ben presente la differenza tra costruire uno strumento espressivo e fare di questo strumento espressivo uno stile. È un problema enorme. ed è un problema che risolve difendendo strenuamente la propria individualità, la propria originalità di scrittore. Quindi, anche in questo aspetto che oggi affronteremo, ci sono dei movimenti che potrebbero sembrare opposti. Da un lato dice di leggere Dante, dall'altro dichiara di non volere modelli. Gli cola dalla penna l'endecasillabo petrarchesco o la citazione petrarchesca senza che quasi se ne accorga, oppure lo mette a bella posta, e contemporaneamente dice di non leggere Shakespeare, perché non vuole che la potenza espressiva shakespeariana lo possa influenzare. Questo è un grosso problema che in questa quarta epoca ha in vari punti non tanto la sua soluzione, però vari approfondimenti. Oggi affronteremo anche il problema editoriale, che fino adesso non abbiamo toccato, perché Alfieri non si è mai azzardato a pubblicare alcunché, e invece racconta l'esperienza della stampa. E quindi facciamo un'operazione anche qui doppiamente interessante, perché ci parla di come avveniva la stampa nell'ultimo quarto dell'Ottocento, quali erano i luoghi più idonei, più famosi per stampare i testi e qual è stato il suo approccio a questa parte del suo lavoro. Di solito è un aspetto che quando studiamo gli autori non tocchiamo mai, perché sono i filologi, i critici che studiano la storia del testo. L'autore non racconta mai qual è stata la sua esperienza in tipografia. È molto raro avere informazioni di prima mano. E la vita, da questo punto di vista, è una ricchezza anche perché ci racconta la storia editoriale del testo. La volta scorsa non ho citato una prova a sostegno della mia teoria, non mia, ma che io sposo volentieri, di una struttura forte, preesistente alla scrittura della vita, e riguardando tutti i miei appunti, ora ve la voglio comunicare perché mi sembra un'altra prova forte, che il numero di capitoli della epoca quarta, che è 19, corrisponde al numero delle tragedie che ha scritto Alfieri. Allora, non mi sembra un caso da sottovalutare, perché Alfieri costruisce la quarta epoca, che è quella che successiva alla conversione e che è quella in cui ci racconta il suo apprendistato come scrittore e la sua messa in opera dell'essere autore tragico, in 19 capitoletti, che avrebbero potuto essere anche 18-20, perché è un numero che fino adesso non ci ha detto nulla, non l'abbiamo ritrovato, ed è corrispondente al canone delle tragedie. Canone che peraltro si costituisce solo alla fine della pubblicazione delle tragedie e che nel corso della scrittura, ideazione, progettazione, stesura e versificazione, subisce molti sommovimenti, molte variazioni, perché quando una tragedia dopo un po' viene riletta da Alfieri e non lo convince, la prende la brucia. Quindi ci sono nuove entrate, new entries nel canone delle tragedie alfieriane, ma anche testi che escono repentinamente. Ci racconta, per esempio, in questa quarta epoca che a un certo punto si era appassionato al plot, potremmo dire, di Romeo e Giulietta. Dice, c'era anche già qualcun altro che l'aveva fatto. Aveva iniziato a stendere l'argomento e poi dopo un po' aveva riletto il testo. Il testo non gli era piaciuto, ha preso, ha bruciato tutto e noi non abbiamo nulla di tutto questo. Allora, un canone mobile e una serie di capitoli che non è stata prescritta da nessuno già sono due elementi per me più che sufficienti per dire che c'è una volontà precisa di istituire nel testo una numerologia. C'è una volontà precisa. E quindi a questo potremmo aggiungerlo alle osservazioni che ci aveva già dato Segre sopra il rapporto tra numero dei capitoli e epoche. La volta scorsa ci siamo lasciati sui giambi e vorrei riapprofondire questo aspetto perché Alfieri è molto chiaro nel citare i propri modelli. Appena parlato della traduzione della Poetica di Orazio e ha presentato Seneca dicendo che la sua lingua ha questi tratti maschi e feroci che devono per metà la loro sublime energia al metro poco sonante e spezzato. Leggendo questo passo noi possiamo trovare in questa definizione un'autodefinizione. Però la scelta di questa spezzatura, che vuol dire energia, non coincide con la selezione del modello, non coincide col fatto che Seneca sia l'unico modello per Alfieri. Perché nel periodo immediatamente successivo cita Virgilio e cita Seneca come due modelli di riferimento. Ed infatti, qual è si sprovvisto di sentimento e di udito che non noti l'enorme differenza che passa tra questi due versi? L'uno di Virgilio che vuole dilettare e rapire il lettore. E questo lo cita come esempio di un uso di dattili, anapesti e giambi, quadru pedante patrem sonitu quati tungula campum, che fa da controaltare invece all'altro verso citato, spezzatissimo, conce demor tem si recusares darem. Se noi leggiamo con gli accenti e trasportiamo gli accenti dalla metrica latina al verso in volgare letterario italiano, capiamo che Alfieri ha fatto un lavoro di smontaggio dell'endecasillabo e di rimontaggio dell'endecasillabo. Qui si potrebbe approfondire ulteriormente, basterebbe prendere i suoi modelli di riferimento, contare i piedi e studiare gli endecasillabi della costruzione della tragedia e vedere all'interno di questi endecasillabi quanto ha usato i giambi, quanto ha usato i dattili, quanto ha usato gli anapesti. Ripasso veloce per chi non ha ricordi freschi di metrica, ma anche utile perché il ritmo dattilico, il ritmo giambico, il ritmo anapestico si ritrova in tutti i testi della nostra letteratura. Avete un giambo con un ritmo binario, arsi e tesi, avete un dattilo con invece un ritmo ternario, una tesi e due arsi, quindi una lunga e due brevi, e avete invece un anapesto con l'esatto contrario, e cioè con due brevi e una lunga. L'esempio che si cita sempre di un ritmo anapestico, tanto per ricordare un verso che avrete sentito tutti, so da destra uno squillo di tromba. So da destra uno squillo di tromba, che è il Manzoni, costruisce il verso con una serie di ritmi anapestici, due brevi e una lunga. So da destra uno squillo di tromba. Naturalmente chiude e deve chiudere l'endecasillabo invece in un ritmo binario. Oggi non facciamo una lezione di metrica, però l'osservazione vi deve far capire quanto abbia dovuto penare per versificare, quanto sia stato lungo, faticoso questo lavoro, perché è stato molto più difficile rispetto, per esempio, a quello che ha fatto Parini. Ieri ci siamo letti degli endecasillabi sciolti. Il ritmo di questi endecasillabi, che pure era molto variato, e a volte vi ho fatto notare come era spezzato, costruito ad hoc per dipingere certe situazioni. Ma Parini non esce dal modello virgiliano, se lo ritrova già pronto, preconfezionato, non fa altro che adattare i vari tipi di esametri a quello che è il suo scopo, a volte descrittivo, a volte narrativo, a volte di invettiva, ma diciamo che è stato più semplice per Parini costruire l'endecasillabo. Alfieri deve fare un lavoro difficilissimo, perché dentro un endecasillabo deve fare parlare più personaggi e quindi lo deve spezzare per la natura stessa del genere letterario che ha scelto. Non è possibile, non esiste un dialogo tragico dove al personaggio è dato di parlare. A volte ci sono questi monologhi, ma normalmente il dialogo è frantumato, è spezzato. Ecco perché un solo modello non gli basta. E quindi sceglie, oltre a Virgilio, anche Seneca. Ma riconosce di Seneca anche i limiti, non solo nel eccesso di orrore, un po' granghignolesco, scorre il sangue a fiumi ed è orroroso il testo, il teatro senechiano, e questo ad Alfieri non piace, ma per la durezza e per il fatto che è un metro poco sonante, spezzato ma poco sonante. Invece l'aggettivo che ha utilizzato, non l'aggettivo, in questo caso usa un'espressione verbale per definire Virgilio, è dilettare e rapire. Sono due poli opposti, perché il poco sonante non colpisce, anzi è respingente, e invece dilettare e rapire è attrattivo. Quindi Seneca spezza, Virgilio invece rende il verso più fluido. Il verso della tragedia alfieriana è un'unione di questi due elementi. Capite quanto sia difficile questo lavoro e quanto sia quindi lungo. Questi anni che sono impiegati per scrivere 19 tragedie sono soprattutto impegnati per verseggiare e quindi scrivere e limare. Il bello di questa parte, della quarta parte, è anche proprio la possibilità che viene data al lettore per la prima volta di vedere che cosa succede nel laboratorio di un poeta. Generalmente noi ci troviamo già il prodotto confezionato, come se uscisse da una fucina già così, e invece non è così. Se studiamo i manoscritti, come piace fare a me e anche ad altri, non solo a me, si vede concretamente la genesi dei testi e il meccanismo costruttivo in prosa e in poesia, che sono due mondi completamente diversi. Alfieri ci dà ci apre alcune finestre sul suo studio e ci permette di entrare a vedere che cosa succede. Vi leggo ancora un passo da questo capitolo secondo, perché mi sembra utile per commentare queste nostre osservazioni. Un po' oltre, diciamo una mezza pagina oltre queste due citazioni, dice che si era impegnato, ho fatto un voto di non più mai leggere tragedie di altri prima di avere fatto le mie, allorché trattava soggetti trattati, per non incorrere così nella taccia di ladro. Ecco, volevo proprio leggervi questo passo, perché ogni tanto troviamo delle scelte lessicali veramente molto forti, come aveva parlato di, ieri avevamo detto schifoso, aveva usato proprio l'aggettivo schifoso, che è un aggettivo che non ci aspetteremmo di trovare in un testo di questo genere. Ora commenta quel meccanismo costruttivo che che è alla base di ogni letteratura, e cioè il fatto che la letteratura genera altra letteratura e che non si dà letteratura senza un uso della letteratura precedente, che è un meccanismo che è tale da Aristotele, dalla poetica di Aristotele, usa un termine che non ci saremmo aspettati mai di trovare, cioè ladro, quasi di un altro ambito semantico, ed errare o far bene del mio. Quindi riconosce quasi qualche cosa di disetico nel ispirarsi, nel non impedire al naturale principio che fa di ogni scrittore una spugna rispetto agli autori che ha letto, di non impedire questo con una specie di astinenza. Io ho usato prima l'espressione quarantena, cioè si mette come lontano per impedire a se stesso di essere contaminato e di cadere nella possibilità di prendere a prestito dei materiali testuali. Questo che cosa ci dice? Ci dice che allora quelle citazioni che noi troviamo sono delle ruberie? Come le dobbiamo valutare? Se Alfieri stesso aveva questa fortissima consapevolezza di questa operazione stilistica? Questo è un problema. Io vi pongo dei problemi, non è che a tutti questi problemi ho una soluzione, perché guardate che il testo che stiamo leggendo insieme, non smetterò di dirlo, è un testo su cui bisogna ancora lavorare moltissimo per dare delle risposte. E quindi io vi do delle chiavi di interpretazione, ma non sono qui per risolvere i problemi, anzi sono qui per sollevare delle discussioni e stimolarvi a dare delle risposte individuali a questo problema. Però il problema c'è, perché se Alfieri non ci avesse detto che aveva consapevolezza di questa operazione, avremmo forse potuto considerare diversamente le citazioni presenti nella vita. Ma la consapevolezza c'è. Qualcuno mi potrebbe rispondere: beh, ma la vita non è un testo fatto per essere dato alle stampe, come le opere tragiche che invece vengono scritte con l'ufficio preciso di essere rappresentate sul teatro e poi stampate. E anche a questa obiezione però c'è una controobiezione, perché non è vero. Alfieri non scrive la vita come un diario. Alfieri scrive pensando che il testo prima o poi sarebbe stato pubblicato, e noi lo vediamo nella parte finale del testo, dove pensa di poter scrivere anche un'altra parte che non riuscirà concretamente a stendere, e ci dice che chi si occuperà della redazione del testo dopo di lui dovrà risolvere alcuni problemi, e quindi ci fa pensare che l'habitus di chi scrive la vita non è quello di chi si confessa a se stesso, ma di chi ha già un pubblico. E del resto l'introduzione col patto autobiografico ci dice che questo non è un testo fatto per essere scritto personalmente. Quindi c'è una strategia compositiva, e se c'è una strategia compositiva c'è anche un dominio preciso del dispositivo stilistico delle citazioni. Quindi dobbiamo forse mettere più elementi sul nostro tavolo per cercare di capire qual è il principio. Non ci sarà un principio unico, però alla fine tireremo le fila. Finisco di leggervi questo passo perché riguarda Shakespeare e mi interessa molto, e per questa ragione anche aveva abbandonato fin dall'anno innanzi la lettura di Shakespeare, oltre che mi toccava di leggerlo tradotto in francese. Cito questo perché questo è un enorme problema con tutto il teatro tra 700 e 800. È un enorme problema. Chi si occupa di teatro dopo Shakespeare non può non fare i conti con Shakespeare. Cioè, è proprio come chi volesse scrivere in terzine e non si leggesse la commedia. È difficile pensare. Però Alfieri, rispetto a questo modello imprescindibile di teatro tragico, guardate che cosa ci dice. Primo che voleva leggerlo in originale, non conoscendo l'inglese, se ne tiene una distanza di sicurezza. E poi commenta così: ma quanto più mi andava a sangue quell'autore, di cui però benissimo distingueva tutti i difetti, tanto più me ne volli astenere. Qui c'è un mescolamento di intenzioni veramente diverse e ce lo dice prima di tutti lo stile. Se imparate a leggere i testi con quello che mi piacerebbe che riusciste ad avere anche dopo questo corso, e cioè un orecchio allenato e l'occhio acuto, vedete immediatamente che in questo periodo c'è una parentesi che è una specie di campanello d'allarme, perché mette tra parentesi quello che invece non dovrebbe stare tra parentesi, cioè la cosa più importante, perché in questo periodo che abbiamo appena letto la cosa più importante è di cui però benissimo distingueva tutti i difetti. Ma come? È una informazione da mettere tra parentesi? Nel giustificare il fatto di non avere letto il più grande modello di riferimento per chi si accinge a diventare autore tragico? Ma nessuno ci crede. E noi infatti non ci crediamo. È chiaro che in questa parentesi c'è un'escusatio non petita. Chiaro, limpida. Cos'è un'escusatio non petita? È semplicemente quando ho bisogno di giustificarmi rispetto a un'accusa che nessuno mi ha fatto, che mi faccio da sola e che quindi rivela la mia cattiva coscienza. Questo è un altro punto su cui la critica ha lavorato ancora poco, perché si è lavorato moltissimo sulle fonti shakespeariane in Monti, e Arnaldo Bruni per esempio è tuttora un grande studioso dei rapporti tra il teatro montiano e il teatro di Shakespeare, ma c'è pochissima bibliografia sui rapporti. Per questo vi dico che Alfieri è ancora un autore ancora molto da studiare, su cui bisogna scavare molto, perché questo passaggio è un passaggio che non sta in piedi da tanti punti di vista, cioè nega, afferma per negare e nega per affermare, cioè nega di avere letto Shakespeare ma mette tra parentesi le giustificazioni, due giustificazioni non credibili: da un lato il fatto di non averlo letto in originale. Ma la stessa cosa allora, a questa altezza, il lettore potrebbe replicarla su tutto il teatro greco. Alfieri a questa altezza il greco non lo sa, e quindi lo stesso atteggiamento potrebbe averlo verso i grandi modelli che invece segue Eschilo, Sofocle, Euripide. Quindi la giustificazione del francese è una non giustificazione. La giustificazione del mettere tra parentesi il di cui però vedevo benissimo, distinguevo tutti i difetti, è di nuovo per due elementi una non giustificazione. Primo, perché lo metti tra parentesi e quindi ci fa capire, nascondendolo, di volerlo invece mettere in evidenza, e poi perché ne avesse elencato mezzo di difetto in un punto così, così centrale. Quali sono i difetti di Shakespeare? Se fosse davvero un'opposizione, i difetti verrebbero elencati, verrebbero precisati. Quindi qui c'è di nuovo la punta dell'iceberg. Questo testo è, come ci diceva nella prima nostra lezione De Benedetti, pieno di segreti che non vengono svelati e pieno di vuoti che noi dobbiamo riempire. Questo è un altro vuoto. Quindi come si riempie questo vuoto? Beh, in modo non semplice, però molto avventuroso. Studiando accanitamente i testi alcune per esempio tragedie alfieriane, mettendole a confronto serratamente, scena per scena, sistema dei personaggi per sistema dei personaggi, battuta con battuta, con il modello shakespeariano. È un lavoro che per esempio potrebbe darci delle chiavi di interpretazione di questo passaggio. Vi sto dando delle indicazioni non solo risolutive ma anche propositive. Saltiamo questa parte finale riguardante le rime e andiamo invece subito a leggere il vero e proprio laboratorio. Quindi passiamo 2-3 pagine, capitolo 4, perché mi voglio soffermare su questa lunga analisi del suo metodo di lavoro. In fondo abbiamo assistito a una conversione di una giovane che diventa improvvisamente un letterato, ma che sceglie, ha trovato la sua forma espressiva, e quindi ora vediamo concretamente in che cosa consiste questo lavoro che farà poi tutta la vita. Leggo dal capoverso e qui per l'intelligenza del lettore. Perché questo è uno dei pochi casi in cui Alfieri fa proprio una digressione, inserisce come un approfondimento e lo fa con una osservazione metatestuale, e cioè dice fuori dal testo: guardate che sto facendo una digressione, tant'è vero che aggiunge per l'intelligenza del lettore. Quindi due osservazioni metatestuali, il fatto di fare la digressione e di rivolgerla a un lettore. Ce la leggiamo per un po', vediamo cosa riesco a combinare adesso in questi 5 minuti e poi lo commentiamo. Mi conviene spiegare queste mie parole di cui mi vo servendo sì spesso. E le parole sono ideare, stendere e verseggiare. Guardate, la verità nel testo alfieriano si nasconde nelle pieghe, e le pieghe sono le sfumature del testo. Dice: questi tre respiri con cui ho sempre dato l'essere alle mie tragedie mi hanno per lo più procurato il beneficio del tempo, così necessario a ben ponderare un componimento di quella importanza, il quale, se mai nasce male, difficilmente poi si raddrizza. Guardate anche l'abilità dello stile in prosa. È riuscito a condensare in poche righe una sorta di abstract di quello che verrà dopo, e nelle righe poi che seguono lo spiega più diffusamente. Un abstract, una sintesi. Una sintesi icastica, estremamente rappresentativa, perché rappresenta proprio, ci illustra questo metodo usando la metafora della vita, una metafora vitale. Quando si dice che la prosa e la poesia di Alfieri è energia, si dice qualche cosa di molto metaforico, ma Alfieri aveva questa consapevolezza. Tant'è vero che usa proprio respiri, questi tre respiri. I respiri sono legati al campo semantico che utilizza successivamente. I tre respiri con cui ho sempre dato l'essere alle mie tragedie. Cosa vuol dire dare l'essere? Qui bisognerebbe fare un approfondimento storico-linguistico, e cioè andare a vedere nei dizionari storici che vi ho nominato nelle lezioni precedenti, Tommaso Bellini e Battaglia, se esiste la locuzione dare l'essere, perché la spiegazione che potremmo dare usando questo campo semantico, questo circuito stilistico, è dare la vita con il soffio vitale. Guardate però dietro questa semplice osservazione stilistica quanto va in profondità Alfieri, perché chi dà la vita è un creatore e ha una funzione quasi divina, perché chi dà la vita, chi soffia e insuffla lo spirito vitale è Dio. Quindi nel presentare in modo così apparentemente limitrofo, per l'intelligenza del lettore mi conviene spiegare queste mie parole, cioè come a voler fare una chiosa, in realtà sta dicendo che in questa operazione il drammaturgo è un creatore e ha una funzione quasi divina, perché dà la vita, l'essere, dare l'essere. Qui bisognerebbe proprio andare a vedere se questa espressione, questa locuzione viene utilizzata. Ricerca che può essere fatta, si cerca non semplice, perché è un sintagma che non è individualizzabile facilmente. Dare e essere, non si può andare a cercare sotto dare, perché immaginatevi che cosa trovate. Non si può andare a cercare sotto essere, bisogna andare a vedere se nel Battaglia è stata lemmatizzata, messa a lemma, la locuzione dare l'essere, oppure andare a utilizzare Biblioteca Italiana e la letteratura italiana Zanichelli, la LIZ, costruire una famiglia di parole e andare a cercare proprio la famiglia di parole, dare l'essere. E qui si cerca e si va. Questo è un lavoro che è sempre utile, perché senza fare l'elenco della spesa, sto parlando di locuzioni più di uso comune, si può trovare veramente quella perla che è poi il meccanismo che da una fonte fa capire il sostrato profondo del testo. Andiamo avanti a leggere. Ideare, stendere, verseggiare. Perché sono utili? Perché dice subito, si stendono nel tempo come tre respiri, ma non tre respiri di uguale durata, tre respiri di durata diversa che mettono il testo alla prova del tempo e che permettono di capire se un testo sopravvive o non sopravvive. Altra osservazione che ci fa capire in che prospettiva storica Alfieri si sta mettendo, perché ha usato un termine, un campo semantico religioso, teologico, io sono Dio che creo l'opera, e adesso si sta ponendo in un arco temporale di sopravvivenza eterna, perché dice la tragedia rimane, sopravvive, se riesce a uscire indenne da questa operazione, ideare, stendere, verseggiare. Solo il tempo la fa sopravvivere, la mette alla prova della sua caducità o della sopravvivenza nel tempo. Quindi di nuovo si sta proiettando nei secoli futuri, non sta facendo una semplice illustrazione di un metodo di lavoro, sta dando delle indicazioni di poetica molto, molto forti e molto, di un peso specifico molto forte. Spieghiamo, leggiamo questa spiegazione, poi dopo la pausa la commentiamo. Ideare, dunque, io chiamo il distribuire il soggetto in atti e scene, stabilire e fissare il numero dei personaggi e in due paginucce, guardate di nuovo i diminutivi, i vezzeggiativi, l'uso degli alterati, in due paginucce di prosaccia, sono quasi impronunciabili questi paginucce di prosaccia, farne quasi l'estratto a scena per scena di quel che diranno e faranno. Chiamo poi stendere, qualora ripigliando quel primo foglio, a norma della traccia accennata, ne riempio le scene dialogizzando in prosa, come viene la tragedia intera, senza rifiutare un pensiero, qualunque egli siasi, e scrivendo con impeto quanto ne posso avere, senza punto badare al come. Verseggiare, finalmente chiamo, non solamente il porre in versi quella prosa, ma col riposato intelletto, assai tempo dopo, scernere tra quelle lungaggini del primo getto i migliori pensieri, ridurli a poesia e leggibili. Segue poi, come di ogni altro componimento, il dovere successivamente limare, levare, mutare. Ma se la tragedia non v'è nell'idearla e distenderla, non si ritrova certo mai più con le fatiche posteriori. Qui dobbiamo un po' fare commento, ma la chiave di lettura che si proietta in avanti, la riprenderemo poi nella lezione leopardiana, è che questo è l'esatto metodo di lavoro che usa Leopardi nello scrivere le sue poesie e che quando racconta al cugino come aveva fatto dice le stesse identiche cose. La scrittura è di impeto, di getto, poi lascio riposare e poi limo, lavoro e riscrivo, eccetera. Facciamo ora un pochino di pausa e poi commentiamo tutti i vari passaggi di questo metodo di lavoro.